Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo allora le nostre Bibbie, questa mattina Filippesi capitolo 2, dal versetto 14 al 16, per il secondo ed ultimo messaggio della nostra piccola serie intitolata Basta lamentarsi. Continuando in questa epistola meravigliosa ai Filippesi, siamo arrivati ai versetti dal 14 al 16, e fino ad ora abbiamo ricevuto il comando semplice dell'Apostolo Paolo, lì al versetto 14, fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Quella naturalmente è la sostanza e la base dell'esortazione del nostro testo. La volta scorsa l'abbiamo considerata ed oggi voglio darvi le ragioni per ubbidirvi, così come sono presentate nei versetti 15 e 16. Quindi il comando si trova al versetto 14 e le ragioni sono nei versetti 15 e 16. Però prima di considerarle, torniamo indietro a toccare ancora una volta questa questione del lamentarsi. Il critico sociale Christopher Lash scrisse, e cito, «Ogni epoca sviluppa le proprie forme peculiari di patologia, che esprimono in forma esagerata la sua struttura caratteriale sottostante». Fine citazione. E suppongo che sarebbe d'accordo nel dire che la patologia della nostra epoca è l'autoindulgenza narcisistica. Ci troviamo in una cultura che si comporta un po' come quel giovane della leggenda greca, Narciso, che un giorno stava guardando giù in uno stagno e vide il suo riflesso e si innamorò furiosamente di se stesso, ed era così talmente innamorato di se stesso che continuò a fissare lo stagno struggendosi per quel riflesso di se stesso che amava così tanto. Era estatico il suo amore di se stesso e sembra proprio che noi ci siamo veramente ritrovati nella patologia del narcisismo nella nostra società, e mentre continuiamo ad amarci e mentre continuiamo a concederci ogni indulgenza, continuiamo a generare dentro di noi una grandissima scontentezza. E a quello vi aggiungiamo il mondo di fantasia che ci circonda, quel mondo fantastico che ci mostra di fatto il fatto che là fuori dovrebbe esserci una qualche perfezione artificiale, così come la vediamo in televisione, non sembriamo mai essere in grado di raggiungerla, e quindi il nostro narcisismo non fa altro che gettarci in ombre ancora più profonde di disperazione. Ci nutriamo di autoindulgenza. Pur avendo tutto, continuiamo a rimuginare su ciò che non abbiamo, ci lamentiamo al punto che raramente, se mai, siamo soddisfatti. E credo che ci sia un altro fattore nel nostro lamentarci. Al MIT c'è uno psicologo di nome Kenneth Kingston e fece un'affermazione interessante, ascoltate quello che disse. Disse, se vivete in una società nella quale credete che le istituzioni pubbliche siano profondamente viziate e non facilmente migliorabili, quello lascia la ricerca della felicità individuale, in modo privato, come la sfida principale per le vostre energie. Fine citazione. Ed io credo veramente che noi oggi stiamo vivendo proprio in quel giorno. Penso che siamo una società che si lamenta più che mai, non solo perché siamo più indulgenti con noi stessi che mai, ma perché siamo più esposti che mai ad un mondo di fantasia che non potremo mai raggiungere, ma anche perché siamo rimasti disillusi riguardo a quelle realtà sociali che un tempo afferravano i nostri cuori e c'è rimasta solamente la ricerca della felicità personale. La migliore illustrazione di questo sarebbe un confronto tra gli anni 60 e le persone degli anni 70 ed 80. Gli studenti degli anni 60 erano contestatori, erano talmente contestatori che ricordo di aver letto di un gruppo di studenti di Harvard che arrivarono al loro professore e dissero «Abbiamo un gruppo che vorrebbe protestare, conosce una buona causa?» Era quasi come se la mentalità della protesta venisse prima della questione stessa contro cui protestare. Però che cos'è che accadde? Negli anni 60 avevamo tutti quegli studenti contestatori che provarono e fallirono nel cambiare le istituzioni viziate della nostra società e quindi si resero conto che tutti i loro sforzi e tutto il loro lavoro non potevano cambiare i difetti delle istituzioni sociali e quindi divennero gli yuppies materialisti affamati di denaro ed orientati al successo degli anni 70 ed 80, i quali dissero, visto che non possiamo cambiare l'istituzione sociale, riverseremo tutte le nostre energie nella nostra ricerca personale della felicità, ed è proprio qui che la nostra società si trova, alla folle ricerca di cose, di appagamento e di felicità, guardando narcisisticamente a se stessa, desiderando assecondare se stessa, rendendosi conto di poter far ben poco per cambiare le istituzioni sociali e quindi spostando continuamente il problema sull'autoindulgenza, concentrandosi costantemente su quella. E incorporata in tutto questo c'è una terribile possibilità di disillusione, quindi abbiamo uno spirito di lamentela e questo si vede dappertutto, lo vediamo ovunque e ne facciamo tutti parte, anche noi. E lasciate che vi dia alcune cose di cui la gente si lamenta e quindi dovete pensarci su e pensate a quanto siano frivole, ok? E vedete se vi ci riconoscete. E quindi queste sono alcune cose tipiche che fanno aumentare la pressione sanguigna delle persone, che le fanno arrabbiare e che le rendono ostili, a volte persino violente. Cose come, per esempio, gli ingorghi del traffico generano un'incredibile ostilità, rabbia e lamentele. Coloro che guidano lentamente davanti a voi possono bastare a farvi perdere la santificazione. Quelli che vi tagliano la strada in autostrada. Le persone chiacchierone vi irritano, le persone che parlano un po' troppo. Le file lunghe. Le file corte, qualunque tipo di fila. Aver una sola persona davanti a voi vi può portare a lamentarvi. Volete le cose a modo vostro e le volete adesso? I bambini che piangono? Se non pensate che ci sia una terribile, spaventosa e cupa scontentezza verso i bambini che piangono, allora chiedetevi perché ci sia un tale aumento del terribile abuso dei bambini, scatenato da bambini che piangono. Un tempo stretti al seno della madre, ora colpiti con un ferro da stiro, con una padella o chissà con che cosa. Telefonate in momenti inappropriati. Chiavi smarrite. Ci credereste mai? Grandi traumi causati da quello. Cuccioli non ancora abituati a fare i bisogni fuori casa. Voglio dire, noi ci angosciamo veramente per le cose grandi, no? Però vedete, è uno spirito, le cerniere bloccate, specialmente se siete già in macchina a metà strada. Il cibo freddo. Non solo lo vogliamo, ma lo vogliamo anche alla temperatura che desideriamo. Qualcuno che interrompe la vostra conversazione? Vicini rumorosi? Esser messi di fretta da vostro marito? Aerei in ritardo? Vestiti stretti? Diete fallite? Sbucciare cipolle, porte che cigolano, persone incompetenti che vi circondano, gomme a terra quando siete di fretta. Alcune persone si lamentano continuamente del fatto che devono far quadrare il libretto degli assegni. Non chiederò a coloro di voi che non hanno mai fatto quadrare il proprio libretto degli assegni di alzare la mano, non voglio saperlo però, lavare i piatti, vostra suocera, le erbacce. I prezzi alti, queste sono le cose che, cioè pensateci su, queste sono le cose che generano ostilità nelle persone, che causano enormi conflitti nel matrimonio, ci lamentiamo di tutte queste cose. Il che è ridicolo. Ora, se vi trovaste a Hiroshima e fosse il 1945, allora avreste un problema degno di notevole preoccupazione. Ma solo perché avete perso una certa promozione, un affare, solamente perché vostra figlia la settimana scorsa ha annunciato che non le piace la sua stanza o che odia la sua stanza, o solo perché la banca vi ha notificato questa mattina che siete in rosso, sono certo che riuscirete a trovare un modo per sopravvivere, calmandovi, riesaminando la situazione, ragionandoci sopra. Sento parlare continuamente di crisi di mezza età. Lo sapevate che ci sono nazioni nel mondo che non hanno mai crisi di mezza età perché non vivono abbastanza a lungo? Alcune persone non sono affatto disturbate da queste cose. Sono parti del mondo dove l'aspettativa media di vita è di 37 anni e uomini e donne vengono risparmiati dalla realtà angosciante di un 40° compleanno. Alcuni si lamentano per il conto della spesa. Più di 10.000 persone muoiono di fame ogni giorno e voi vi lamentate per il conto della spesa? Milioni di altre soffrono di malnutrizione. Alcuni dicono di lamentarsi per l'alto costo dell'affitto. Forse preferireste essere abitanti dei marciapiedi a Calcutta, loro non pagano l'affitto. Nascono, vivono e muoiono sul marciapiede, l'unica cosa di cui devono preoccuparsi è trovare uno straccio da mettere sotto la testa quando vanno a dormire. Vedete, questo genere di orrori continuano nel mondo ad un ritmo quasi normale ed accettato. Noi però facciamo i capricci perché ci hanno fatto sedere ad un tavolo mal posizionato in un ristorante elegante. Oppure siamo frustrati perché non riusciamo a perdere 5 kg. Oppure borbottiamo per i nostri debiti mensili. Avete problemi rispetto a che cosa? Però vedete, è lo spirito della folla quello di lamentarsi. E poi la cultura consumistica, idealistica e orientata alla fantasia alimenta il peccato della scontentezza. Come noi possiamo essere scontenti? Ricordate Lamentazioni 3:39? Perché dovrebbe un qualsiasi essere mortale o chiunque lamentarsi alla luce dei suoi peccati? Di che cos'è che dobbiamo lamentarci noi? Quindi Paolo ci dà un principio generale nel versetto 14 e parla veramente a noi in un tempo in cui viviamo una cultura del lamento. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute. A che cos'è che si riferisce quando dice ogni cosa? Al vivere esteriormente la vostra salvezza interiore, al mettere in opera la vostra salvezza. Questo è l'atteggiamento pervasivo dell'esperienza cristiana. Nel mentre mettiamo in opera la nostra salvezza, nel mentre viviamo la nostra vita pia, dobbiamo farlo senza mai lamentarci delle circostanze che Dio ha posto intorno a noi. Dobbiamo vivere una vita senza lamentele, dobbiamo rallegrarci sempre, per usare la terminologia successiva di Paolo, quando disse di nuovo rallegratevi. Dobbiamo essere contenti sia che siamo abbassati, sia che abbondiamo, sia che abbiamo molto, sia che abbiamo poco, sia che le circostanze ci piacciono o che non ci piacciono. Non c'è posto per il lamento e devo sottoporvi che sembra che sia molto più difficile in questa cultura che in altre, perché stiamo generando una cultura stessa di lamentatori, una cultura assoluta di lamentele. E quindi Paolo qui ci dà un principio generale che parla direttamente a noi in modo molto diretto. Ora, notate, come ho sottolineato la volta scorsa, che questa questione del fare ogni cosa senza mormorie e senza dispute ha riferimento a Dio, non tanto il mormorare ed il disputare tra gli uni e gli altri, anche quello è peccato, ma l'idea qui è quella di accettare quel piano provvidenziale che Dio ha ordinato per la vostra vita, di vivere la vostra salvezza senza alcuna lamentela rivolta a Lui. Un cuore gioioso, un cuore riconoscente, nessun mormorio emotivo, quella è la parola per mormorio, e nessuna disputa intellettuale o discussione con Dio. Piuttosto, senza lamentarci, con gratitudine viviamo la nostra salvezza. Questo è quello che egli chiama i cristiani a mantenere in termini di un atteggiamento che pervade tutta la loro vita. Ora, qui ci offre tre ragioni, va bene? E ovviamente le porrò davanti a voi, non sono nuove, sono solamente un breve ripasso, un riassunto, e so che saranno tutte familiari a voi, ma non di meno sono le parole dello Spirito di Dio per noi oggi. Ragione numero uno, nel versetto 15, affinché siate irreprensibili ed integri, figli di Dio senza biasimo. Diciamo quindi, prima di tutto, che dobbiamo smettere di lamentarci per il nostro stesso bene. Per il nostro stesso bene, affinché possiamo essere il tipo di figli che Dio ci ha salvati affinché fossimo. Comincia tutto da noi. E questa, tra l'altro, è chiaramente una proposizione di scopo, una proposizione di risultato con la piccola particella hina, con il congiuntivo che indica sempre uno scopo, un risultato, e quindi potrebbe essere tradotta con affinché, oppure con il risultato che, oppure avendo come scopo. In altre parole, questa è proprio la ragione per cui dobbiamo fare questo. Così che sarete figli di Dio irreprensibili, integri e senza biasimo. Siete stati chiamati ad essere tutto ciò che i figli di Dio dovrebbero essere. In Efesini 5:1, quell'ingiunzione molto, molto importante di Paolo, dove dice «Siate dunque imitatori di Dio come figli amati, siate imitatori di Dio come figli amati. Se Dio è vostro padre, allora imitatelo, allora modellate la vostra vita su di Lui. Se siete figli di Dio, allora vivete nel modo in cui i figli di Dio dovrebbero vivere, manifestando il carattere di Dio, così come ci viene detto in Tito 2, ornando la dottrina di Dio nel modo in cui vivete». Quindi, notate di nuovo, guarderemo il versetto nel modo più specifico, però dice dovete smettere di lamentarvi, dovete fare ogni cosa senza mormorie, senza dispute, affinché possiate dimostrare di essere, Ora, il greco letteralmente dice affinché possiate diventare, affinché possiate diventare. Credo che qui ci sia un processo in corso. Dovete essere nel processo di diventare figli di Dio irreprensibili, integri e senza biasimo. Quindi non dovete lamentarvi affinché quel processo possa operare, affinché possiate essere nel processo alla fine del quale diventate figli di Dio, integri, irreprensibili e senza biasimo. Ora, quelle due parole, irreprensibili ed integri, oppure alcune delle vostre traduzioni diranno anche irreprensibili ed innocenti, in realtà non sono molto distanti nel loro significato. Entrambe parlano di purezza morale. Irreprensibile significa semplicemente una vita che non può essere criticata, una vita che non può essere criticata. Non c'è nulla per cui possiate essere ritenuti responsabili in termini di peccato, di male, di malvagità. È una vita senza colpa, una vita che non ha macchia, che non ha difetto su di sé, nessuna macchia peccaminosa che le persone possono distinguere o vedere. E poi c'è la parola innocente, che potrebbe essere tradotta con integro o con innocuo. Viene tradotta così, infatti, in Matteo 10:16, quando Gesù dice «Siate prudenti come serpenti ed innocui come colombe». Viene anche tradotta con semplici, in Romani 16:19, credo che sia proprio lì che Paolo dice dobbiamo essere semplici per quanto riguarda il male. Ha a che fare con l'essere puri, ha a che fare con l'essere senza mescolanza, senza non adulterati, incontaminati. Viene usata per esempio per riferirsi al vino non mescolato o al metallo senza lega. Quindi sta semplicemente usando due termini piuttosto basilari, dicendo che la vostra vita dovrebbe essere una vita che non può essere criticata a motivo del vostro peccato, ed una vita che è pura, incontaminata, non adulterata e che non è mescolata con il male. Quindi in realtà sono due modi per dire essenzialmente la stessa cosa, una vita pura, una vita senza colpa ed una vita senza difetto. Questo è il desiderio di Dio per il suo popolo, che il loro carattere, che la loro condotta siano così puri da non poter essere accusati giustamente del fatto che siano al di sopra di ogni critica legittima, che non ci sia alcun elemento estraneo che possa contaminare la loro vita. Dobbiamo essere, in termini di 2 Corinzi 11, come vergini caste, una vergine pura. Nei termini di Efesini 5, la Chiesa deve essere una sposa irreprensibile, senza macchia, senza difetto. Stesso concetto. E poi potrete anche notare, lì al versetto 15, che usa il termine senza biasimo. E anche quella è una sola parola in greco. Abbiamo amemptos, acheraios e poi abbiamo anche amomos o amomos. Tutti hanno un alfa privativo, il che significa che sono termini negativi. E anche questo significa senza biasimo, senza colpa, senza difetto, senza macchia, senza imperfezione. Questa parola, tra l'altro, viene usata nell'Antico Testamento, nel greco dell'Antico Testamento, in Numeri. Credo diverse volte in Numeri 6:14 e in Numeri 19:2, l'ho trovata in entrambi i posti, e lì si riferisce ad un sacrificio senza difetto, senza macchia, il tipo di sacrificio che dovrebbe essere portato al Signore. Quindi in realtà sta dicendo la stessa cosa in tre modi, no? Integri, irreprensibili, senza difetto, senza colpa, senza peccato, puri. Questo è quello che vuole. Perché? E la chiave è proprio questa, perché siamo figli di Dio. Dobbiamo diventare il tipo giusto, appropriato di figli di Dio. In altre parole, il tipo di figlio che rappresenterebbe Dio nel modo più appropriato, che sarebbe credibile se dicesse appartengo a Dio, lui è mio padre, sono suo figlio spirituale. Dobbiamo essere veramente figli di Dio, non solamente per decreto divino, ma anche per testimonianza. In Romani 12 ci viene detto che dobbiamo presentare i nostri corpi come sacrificio vivente e santo, gradito a Dio. Quindi siamo come un sacrificio e dobbiamo essere senza macchia, senza difetto, senza contaminazione, incontaminati e puri. Siamo figli di Dio. Dobbiamo entrare in contatto con questa realtà. A chi appartenete? Di chi siete? Chi vi possiede? Che nome portate? Che identità condividete? Che vita condividete? La vita stessa di Dio. E quindi ogni credente deve vivere in coerenza con chi egli è. E Pietro ci dà una buona motivazione, credo, in 2 Pietro 3. Sta parlando della seconda venuta di Cristo, quando egli verrà, il giorno del Signore, e dice al versetto 14, perciò, carissimi, aspettando queste cose, dato che state aspettando il giorno del Signore, che verrà l'intervento di Cristo nel mondo, la seconda venuta, dato che state aspettando quelle cose, fate in modo di essere trovati da Lui in pace, senza macchia ed irreprensibili. In altre parole, se sapete che Cristo sta venendo, quello dovrebbe purificare un po' la vostra vita, no? Se sapete che la sua venuta è imminente, quello dovrebbe purificare la vostra vita. Dovete vivere alla luce della venuta di Cristo. Siete suoi figli e Gesù sta venendo per voi e voi quindi dovete comportarvi come figli di Dio dovrebbero comportarsi. E visto che siamo figli, portiamo il nome del Padre e dobbiamo assicurarci di essere coerenti nel vivere una vita che parli bene del nome che portiamo. In questo contesto, quindi, questo significa nessuna lamentela. Nessuna lamentela. Se siete persone che si lamentano, che mormorano, che brontolano, che si piangono addosso, se discutete con Dio, se siete mormoratori, se siete scontenti e se ogni piccola cosa nella vita dalle cerniere bloccate a coloro che guidano lentamente sull'autostrada e tutto il resto vi portano a perdere le staffe per la contentezza, vi porta a lamentarvi e così via, allora avete distorto l'immagine che alcuni stanno vedendo riguardo al figlio di Dio. Avete peccato, non siete senza difetto e quella è una tragedia. Quindi per il vostro stesso bene, a motivo di chi siete, è obbligatorio che ubbidiamo all'ingiunzione del versetto 14 affinché possiamo rappresentare correttamente i figli di Dio. Ricordo che da ragazzo, ve l'ho menzionato alcuni anni fa, mi trovai coinvolto in una situazione veramente compromettente ed uno dei diaconi della chiesa di mio padre mi disse: ma non sai chi è tuo padre? Come puoi comportarti così? E quello mi è rimasto impresso nella mente come una verità spirituale. Io non voglio comportarmi in alcun modo né tenere alcuna condotta che possa portare qualcuno a dire: ma non sai chi è tuo padre? Come puoi comportarti così? Secondo punto. Quando parliamo della ragione dell'ubbidienza, non solamente per il nostro stesso bene, ma per il bene di coloro che non sono stati salvati, che non sono ancora salvati. Questo è un principio molto basilare, no? Per il bene dei non salvati. Dice al versetto 15, dovete diventare figli di Dio irreprensibili ed integri, senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, fra le quali risplendete come luci nel mondo, porgendo la parola di vita. Ora, qui sta dicendo che questa questione del come vivete ha un impatto drammatico non solo sul fatto che siate coerenti o meno come figli di Dio, ma anche sul come influenzate il mondo nel quale risplendete come luci. Ora qui stiamo parlando di coloro che non sono stati salvati, stiamo parlando della nostra testimonianza, stiamo parlando del nostro mandato evangelistico. E questo, tra l'altro, è il cuore dell'appello. La prima parte ha solamente condotto a questo, l'ultima parte ne deriva. Questa è la questione principale. L'evangelizzazione è principalmente una questione di figli di Dio che risplendono come luci in un mondo di tenebre. Però farlo in modo efficace si riduce a due cose, al carattere e al contenuto. Il carattere ed il contenuto. Oppure la personalità e la proclamazione. Non è solamente quello che diciamo, è anche quello che siamo. E questo lo sappiamo, no? È solamente un buon promemoria. Ora, vorrei che tornasse al versetto 15, giusto per farvi entrare nel dettaglio specifico, ok? Dice, in mezzo ad una generazione storta e perversa. E lì prende in prestito una frase dal Cantico di Mosè in Deuteronomio 32, versetto 5. Lì Mosè stava parlando all'Israele apostata e stava dicendo, non siete più figli di Dio perché siete una nazione storta e perversa. Quindi prende in prestito quella stessa frase, solamente che questa volta non sta definendo l'Israele apostata, l'autore della scrittura ora sta definendo la società del mondo in cui esiste la Chiesa stessa. In Deuteronomio 32 Mosè caratterizzò l'Israele apostata come una nazione storta e perversa, e qui Paolo invece prende in prestito quella frase per caratterizzare l'intero mondo nel quale esiste la Chiesa. E noi quindi stiamo vivendo in mezzo ad una generazione storta e perversa, e questa è una cosa che dobbiamo stare molto attenti a comprendere. Ho pensato, sapete, forse potrei prendermi un po' di tempo e parlare della perversità della nostra nazione, poi però ho pensato, no, tutti sanno quanto sia perversa, c'è qualcuno che ha bisogno di informazione al riguardo? Non credo proprio, no? Viviamo in una generazione storta e perversa. Vi prego di notare che ci troviamo in mezzo ad essa. Gesù disse in Giovanni 17, quando pregò al Padre, non ti sto chiedendo di toglierli dal mondo, ti sto chiedendo di conservarli nel mondo, e noi siamo lì come luci nel mondo. È un mondo di persone che rigettano Dio, è un mondo di persone che odiano Cristo, è un mondo tragico, moralmente deformato, spiritualmente pervertito, un mondo che rigetta il messaggio di Dio come fece l'Israele antico. Notereste quelle due parole, storta e perversa? Però la generazione è gnea, potrebbe essere tradotta con nazione, però la parola storta e perversa sono interessanti. Storta è una parola greca, skolios, Avete mai sentito parlare della malattia chiamata la scoliosi della colonna vertebrale? È una curvatura della colonna vertebrale e viene da questa parola, perché la parola significa curvo, deformato. Descrive qualcosa che non è nel giusto allineamento, qualcosa che è fuori asse, che è deviato dallo standard. Proverbi 2,15 descrive la società di questo mondo in questi termini. Dice: i loro sentieri sono tortuosi ed essi sono sviati nelle loro vie. Isaia 53 lo esprime così al versetto 6. Dice: noi tutti come pecore eravamo come? Eravamo erranti. E quindi l'uomo ha una malattia spirituale, una sorta di scoliosi del cuore nella quale è deviato da Dio e nella quale ha abbandonato lo standard, la norma, si è allontanato dal filo a piombo dritto della giustizia. E poi c'è ancora una parola più forte, che è la parola perversa. E questa parola significa essere gravemente contorti o gravemente distorti. Quindi l'uomo si è allontanato dal sentiero ed in quell'allontanamento è diventato gravemente contorto e gravemente distorto. Ed è una condizione anormale, ovviamente. Tra l'altro anche il nostro Signore usò sostanzialmente questa stessa espressione in Luca 9. Gesù disse: «Oh generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e dovrò sopportarvi?» Quindi questa è una buona caratterizzazione, una usata nell'Antico Testamento, una nei Vangeli, una usata dall'autore dell'Epistola, per descrivere qualcuno che ha deviato dal sentiero della giustizia, deviato dal piano di Dio ed è diventato quindi contorto e pervertito. Ora, potreste anche notare qui che dice: in mezzo ad una nazione storta e perversa, o generazione, e poi dice: fra i quali voi apparite come luci nel mondo. Quindi, in un certo senso, generazione e mondo vanno insieme. Generazione, un'azione, parla fondamentalmente della popolazione, mondo parla del sistema morale, etico, peccaminoso nel quale essi pensano e secondo il quale conducono la loro vita e regolano il loro comportamento. Quindi noi affrontiamo un mondo distorto e contorto. E questo mi viene ricordato continuamente. È un mondo contorto ed è un mondo pervertito, perverso. La fornicazione va bene, l'adulterio va bene, l'omosessualità va bene, mentire va bene, imbrogliare va bene, tutto il resto, ma non secondo la parola di Dio. Quindi tutta la cultura ha deviato dallo standard, dalla norma della giustizia, ed in questa deviazione è diventata distorta e contorta, ed il loro modo di pensare è così contorto che non ci aspetteremo mai che l'uomo naturale comprenda le cose di Dio, perché per lui sono cosa? Sono follia, sono pazzia. Ora, tutto questo ci lascia quindi con due cose molto importanti. Dobbiamo raggiungere questo mondo perverso, questo mondo storto, e ci sono due modi per farlo. Primo, ciò che siamo; secondo, ciò che diciamo. Guardiamo prima di tutto quindi a ciò che siamo. Versetto 15: siamo figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, fra i quali voi risplendete come luci nel mondo. Ora, questo è quello che siamo. Questo è ciò che siamo. Fra i quali voi apparite, o phainomai, probabilmente potrebbe essere tradotto con voi state risplendendo, potrebbe essere dovete risplendere, ma sta dicendo che dovete risplendere, e qui sta parlando non di quello che diciamo, ma di ciò che siamo, di ciò che siamo. Voi risplendete, e questa è la sua analogia, ok? Come luci, foster. Quella parola, in senso metaforico, può riferirsi a molti tipi diversi di luce, però ogni volta che viene usata in senso specifico, non metaforico, si riferisce sempre al sole, alla luna e alle stelle. Ed io penso che qui probabilmente sia questo quello che Paolo sta dicendo. Troviamo, per esempio, un uso simile di questo termine nella 70, in Genesi 1,14 e Genesi 1,16, e troviamo alcune fonti non bibliche in cui questa parola viene usata per riferirsi al sole, alla luna e alle stelle. Quello che sta dicendo semplicemente è che voi vivete in un universo oscuro, tenebroso, e voi siete le stelle, il sole e la luna, siete l'unica luce che il mondo ha. Come il sole, la luna e le stelle risplendono nei cieli, e così come illuminano un cielo che altrimenti sarebbe oscuro, tenebroso, così voi risplendete in questo mondo, illuminando una società che altrimenti sarebbe totalmente oscura. Noi risplendiamo. E cosa significa risplendiamo? Noi dimostriamo la luce di Dio. E che cos'è quella? È la vita di Dio. Non entrerò in uno studio intero questo, ma la luce e la vita sono una sola cosa. La vita di Dio in noi, enfatizza un po' il carattere di quella stessa vita. la vita di Dio in noi, così come luce enfatizza l'impatto di quella stessa vita. E trovate Giovanni che passa avanti e indietro tra questi concetti, luce e vita, così come anche Paolo in alcune occasioni. Gesù dice nel Sermone sul Monte: voi siete la luce del mondo, voi siete un vaso, siete vasi nei quali la luce di Dio è stata riversata con la vita stessa di Dio, ed adesso voi avete la vita quanto alla sua qualità e luce quanto al suo impatto. È una vita che risplende ed è una luce vivente. E quindi siamo stati chiamati ad essere ciò che Israele non è riuscito ad essere. Ricordate in Romani 2,19 Paolo disse: tu sei convinto di essere una guida dei ciechi ed una luce per quelli che sono nelle tenebre, ma non lo siete. Israele, il giudeo, come i capi dei giudei al tempo di Paolo, pensavano di essere le luci, ma non lo erano, e quindi erano chiamati ciechi che guidano gli altri ciechi, ed entrambi cadranno nel fosso. Però noi siamo la luce del mondo, perché? Perché la luce della vita di Dio risplende in noi, e la luce della sua vita in noi risplende da noi. Noi siamo i suoi vasi. In 2 Corinzi 4,6 Paolo dice che Dio, che per primo ordinò alla luce di risplendere nelle tenebre, egli ha inondato i nostri cuori con la sua luce. Ora possiamo quindi illuminare gli uomini dando loro la conoscenza della gloria di Dio che viene attraverso il Vangelo di Gesù Cristo. Noi siamo luce. Siamo figli di luce. In Efesini 5,8 troviamo un buon promemoria di tutto questo, e lo conoscete molto bene. Un tempo eravate tenebre, però ora siete luce nel Signore, e quindi camminate come figli di luce. E poi entra in merito a parlare persino del frutto della luce. E che cos'è? Il frutto della luce è bontà, è giustizia, è verità, cercando di imparare ciò che è gradito al Signore e non partecipando alle opere infruttuose delle tenebre. La nostra luce risplende nelle nostre opere. Bontà, giustizia, verità, ciò che siamo. È così che la luce risplende. E in realtà voi di fatto illuminate le persone in un modo o nell'altro. Voi emanate una luce che produce un effetto, voi come figli di Dio. Non potete entrare in contatto con altre persone in questa generazione storta e perversa senza influenzarle in qualche modo. E se siete cristiani devoti, santi, ubbidienti, allora avrete un impatto quasi sconvolgente sulla maggior parte delle persone. E loro sentiranno un po' la luce e forse persino si ritireranno dalla luce stessa. Proprio perché è così evidente che voi possedete qualcosa che loro non possiedono. Potrebbero anche sentire le vibrazioni, per usare un'altra analogia, della vostra santità. Potrebbero sentire un desiderio ardente di essere qualcosa di meglio di ciò che sono, e potranno anche persino percepire l'appetito, la fame, la sete dell'invisibile e dell'eterno che sanno di non avere. Ed è anche vero che se siete una persona cattiva, allora potrete anche portare vibrazioni oscure, e la vostra vita così toccherà la vita di qualcun altro e produrrà una corrente corrispondente che voi stessi avete indotto. Quindi influenzate le persone in bene o in male, lo fanno tutti. E in un certo senso è un qualcosa di terribile a cui pensare. F.B. Meyer scrisse: questi pensieri gravano sul cuore, che non si possa mai pronunciare alcuna parola, concludere alcun affare o mostrare alcun volto illuminato dal fulgore di Dio, pur oscurato ed abbattuto, senza rendere più difficile o più facile per altri uomini vivere una buona vita. Ognuno di noi, ogni giorno, assomiglia a Geroboamo, figlio di Nebat, che fece peccare altri uomini, oppure sta elevando altri uomini nella luce, nella pace e nella gioia di Dio. Nessuno vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, ma la vita di ciascuno sta influenzando un numero crescente di esseri umani. Che solenne responsabilità è questa da vivere? E noi abbiamo proprio questa responsabilità. Voi siete luce. Siete stati chiamati ad illuminare il mondo oscuro, e la qualità della vostra vita è la piattaforma della vostra testimonianza personale. Dovete capirlo. Attraverso il tipo di vita che vivete potete costruire una certa piattaforma sulla quale ciò che dite diventa credibile. Se non avete una piattaforma a motivo della vostra vita, il vostro messaggio non è credibile. Ed il cristiano mormoratore, scontento, brontolone, che si lamenta, che si piange addosso, non avrà mai un'influenza positiva sugli altri. Non potete parlare del Vangelo, del perdono, della gioia, della pace, dell'allegrezza, del conforto, e poi gemere, brontolare, lamentarvi continuamente. Le persone non crederanno che il Vangelo faccia ciò che voi state cercando di dire che farà. Ecco perché il filosofo Hein in Germania disse: mostratemi le vostre vite redente e forse sarei incline a credere al vostro Redentore. Però oltre al nostro carattere c'è anche il nostro contenuto, c'è quello che diciamo. Guardate al versetto 16, aggiunge anche che nel processo di risplendere come luci nel mondo, noi stiamo anche porgendo la parola della vita. Ora alcuni tradurrebbero quel passo dicendo tenendo salda o alta. Ora la mia opinione è che se Paolo avesse voluto dire tenendo salda, probabilmente avrebbe usato kateko invece che epeko, porgendo o offrendo. Lo stesso verbo viene usato qui, viene usato anche nell'Odissea di Omero per riferirsi al porgere un dono divino perché qualcuno lo prenda e lo beva, quindi è una sorta di offerta e può significare tenere saldamente o tenere strettamente, però il contesto qui è quello del risplendere in un mondo oscuro, è quello di mandar luce in un mondo oscuro, quindi sia la parola, sia i suoi usi, sia il suo confronto con altri termini, sia il suo contesto mi sembrano favorire l'idea di porgere o offrire. Noi risplendiamo come stelle in termini di carattere e stiamo porgendo la parola della vita. Che cos'è quella? È la parola che dà vita. E quale parola dà vita? Il Vangelo. Il Vangelo è il messaggio che dà vita, il Vangelo della salvezza, che dà vita, la vita di Dio all'anima dell'uomo. Gli uomini sono morti nei loro falli, nei loro peccati, Efesini 2.1 dice, e hanno bisogno di vita. E noi porgiamo quella vita, noi diamo loro quella vita. Questa è la proclamazione. Quindi da un lato si parla di personalità, dall'altro si parla di proclamazione, si parla di carattere e di contenuto. È ciò che siamo e ciò che diciamo. Quindi smettete di mormorare, dice Paolo, smettete di lamentarvi, smettete di discutere con Dio, obbedite a Dio con gioia, mettete all'opera la vostra salvezza senza lamentarvi e nel processo di risplendere come luci nel mondo porgete il Vangelo che salva e così scoprirete che ci sarà una pronta accoglienza perché una vita trasformata è la più grande pubblicità del Vangelo. Non uno spirito negativo, brontolone, che si lamenta. Quindi sono la vostra fiducia gioiosa, riconoscente, positiva ed entusiasta in Dio, il vostro amore per Lui e la vostra obbedienza a Lui che rendono efficace la vostra testimonianza. Terzo ed ultimo punto, e l'ho tenuto per ultimo e voglio solamente dirlo brevemente, dare un commento o due, perché non voglio che pensiate che sia un discorso a mio vantaggio, però questo è un punto estremamente interessante. Punto numero 3, smettete di lamentarvi per il vostro stesso bene, smettete di lamentarvi per il bene dei perduti o coloro che non sono salvati nel mondo, e terzo, smettete di lamentarvi per il bene del vostro pastore. Avete afferrato? Potreste dire, aspetta un attimo, è nella Bibbia? Certo che lo è, certo che lo è. Guardate al versetto 16. Affinché nel giorno di Cristo io possa aver motivo di gioire, perché non ho corso in vano né faticato in vano. Dice, ascoltate, se ubbidirete a questo comando, io sarò felice nel giorno di Cristo ed io guarderò indietro la mia vita e dirò, non è stato in vano, non è stato in vano. Quindi sta dicendo, fatelo anche per me, per amor mio. E qui si vede un po' il suo cuore pastorale. Sta dicendo siate puri, siate santi, senza lamentela, per amor di colui che ha dato la sua vita nel servizio verso di voi, per amor di colui che è stato chiamato da Dio, per amor di colui che è stato incaricato da Dio, per amor di colui che si è speso perché potesse servirvi nel ministero. Per favore fate questo per me, non per il mio bene temporale, ma per il mio bene eterno, dice. No, non per farmi apprezzare di più il mio ministero, no, ma per darmi una gioia più grande nell'eternità. Perché? Boh, credo che sia molto semplice, no? Questo non è orgoglio, questo non è un discorso interessato a se stesso. Paolo sta dicendo, ascoltate, io amo Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia mente, con tutta la mia forza, ed io vivo in questa vita per servire Dio. E guardo avanti al cielo, non vedo l'ora, per una grande ragione, perché voglio glorificare Dio. E quanto più efficace è stato il mio servizio in questo mondo, tanto più grande sarà la mia capacità di glorificarlo nel mondo a venire. Quindi non limitate la mia capacità di glorificarlo nel mondo a venire, rendendo vane le mie fatiche qui in questo mondo, perché voi non avete portato a compimento ciò che dovevate fare. E quindi questa è la sua terza e convincente motivazione. Fatelo per il vostro bene affinché possiate essere figli di Dio come si deve. Fatelo per il bene dei perduti affinché possiate risplendere come luce nel mondo porgendo la parola della vita. E fatelo anche per il mio bene, per amore verso di me, per stima verso di me, per il desiderio di vedermi pienamente in grado di glorificare Dio nell'eternità. Fatelo. Punto meraviglioso, non è vero? Egli aveva speso la sua vita per loro, era stato lo strumento umano della loro salvezza, in Atti 16 è riportato proprio come nacque la chiesa di Filippi, ora si trovava in prigione, non sapeva ancora quanto tempo aveva, E per quanto ne sapeva, a questo punto avrebbe potuto perdere la sua vita. Alla fine risultò che non la perse, se non più tardi, in una seconda prigionia, però in quel momento affrontava quella prospettiva. Quindi stava guardando avanti all'incontro che avrebbe avuto con il Signore e disse: quando incontrerò il Signore, versetto 16, nel giorno di Cristo. Quello, tra l'altro, è diverso dal giorno del Signore, ha un'enfasi diversa. Il giorno del Signore enfatizza il giudizio, il giorno di Cristo enfatizza la ricompensa. Il giorno del Signore si concentra sul non credente, il giorno di Cristo si concentra sul credente. Quindi dice: nel mentre io guarderò al giorno di Cristo, e tra l'altro abbiamo fatto uno studio dettagliato su questo fatto qui nel nostro messaggio sul capitolo 1, versetti 6 e 10, ma nel mentre io guarderò avanti al giorno in cui vedrò Cristo e riceverò la mia ricompensa, dice, avrò motivo di gloriarmi, o meglio, motivo di gioire, e perché mai gioirò? Perché saprò di non aver corso in vano. E questa è una parola usata per parlare di coloro che corrono negli stadi, che fanno il massimo sforzo per vincere la gara. E di non aver faticato in vano, quello è KPA, o lavorare fino al sudore, allo sfinimento. In altre parole, sta dicendo: voglio arrivare alla fine, voglio vedere Cristo, voglio sapere che nulla dello sforzo tremendo che ho fatto è stato per nulla. Volete quindi incoraggiare anche il mio cuore per tutta l'eternità, essendo fedeli? Io non credo che qualcuno abbia mai quel tipo di pensiero. Avete mai avuto quel tipo di pensiero? Oh, wow, voglio essere un cristiano fedele affinché John MacArthur possa ricevere una piena ricompensa? Sì, voglio dire, è talmente bizzarra la cosa che non ci avete mai pensato. Bene, adesso lo sapete, no? È proprio qui. Non lo dico egoisticamente. Voglio dire, alcune persone pensano che la cosa più bella, più buona che si possa fare, la cosa migliore che si possa fare per il predicatore sia quella di, sai, portarlo fuori a cena o mandargli un bigliettino o scrivergli una bella lettera, e quelle cose sono meravigliosamente incoraggianti. Però la cosa migliore che potreste mai fare per il pastore o per i pastori e per tutti quelli che vi guidano qui o in qualunque altra chiesa siete stati, ma la cosa migliore che potreste mai fare è vivere tutto quello che vi hanno insegnato, così che quando arriveranno nella gloria avranno la piena capacità di lodare e glorificare il Dio che hanno servito per tutta l'eternità. Io non voglio nulla in questa vita, nemmeno Paolo. È interessante, no? Dovete stimarli moltissimo nell'amore, dice in Prima Tessalonicesi 5:12, a motivo della loro opera. Dovete seguire la loro fede, dice Ebrei 13:17. Sapete cos'è che disse Giovanni in Terza Giovanni 4? Ascoltate qui. Disse: non ho gioia più grande se non quella di sentire che i miei figli stanno camminando nell'amore. La gioia più grande di qualunque servo di Dio è l'ubbidienza del suo gregge. Questa è la gioia più grande. Allora così arriverete al giorno di Cristo sapendo che non avrete corso in vano e non avrete faticato in vano, non avrete lavorato fino al sudore, allo sfinimento, e non avrete mai corso al massimo nella gara per niente, perché le persone sono state fedeli. Non è un qualcosa di egocentrico, è che tenete così cara la responsabilità del ministero da desiderare che Dio sappia che si è offerto il miglior sforzo possibile. E Paolo, se deve vantarsi, Romani 15 dice, si vanta in Cristo Gesù, perché solamente in Lui ha trovato di che vantarsi. Dice: ma non oserò parlare di nulla se non di ciò che Cristo ha compiuto per mezzo di me. Egli lo sapeva. Qualunque cosa in cui gioiamo, Cristo l'ha fatta. Qualunque cosa buona accade nella vostra vita, l'ha fatta Cristo. Ma siate fedeli per amore di coloro che hanno riversato la loro vita in voi. Siate fedeli per amore di coloro che hanno piantato il seme e di coloro che hanno annaffiato il seme. Confrontate tutto questo, proprio in conclusione, con un versetto che si trova nel capitolo 49 di Isaia. Ascoltate ad Isaia, ascoltate quello che disse. Molto prima, nel capitolo 6, fu chiamato al ministero ed ora sta guardando indietro. Versetto 4. Ma io ho detto: ho faticato in vano, ho consumato la mia forza per nulla e per vanità. Non è triste? Ho faticato in vano, ho consumato la mia forza per nulla ed in vanità. Profeta con il cuore spezzato. Oh, Paolo sapeva che non sarebbe finita tutta male, così anche Isaia lo sapeva, ci sarebbe stata una ricompensa per lui. E Paolo sapeva che non sarebbe stato tutto completamente per niente, perché disse in Prima Corinzi 15:58 che sapeva che la sua fatica nel Signore non era in vano. Ma quello che sta dicendo è: oh, voglio una risposta piena, voglio una ricompensa piena, così da poter avere una gioia piena ed una capacità piena di glorificare Dio, completa. E quindi vi dico, carissimi, siate fedeli a questo comando per il vostro bene, per il bene di coloro che non sono salvati e per il bene di coloro che hanno dato il loro servizio a voi come vostri pastori. Chiniamo insieme il capo in preghiera. Padre, Avevamo bisogno ancora una volta di questo promemoria perché siamo così inclini ad uno spirito di lamentela. Ci vengono in mente le parole di Isaia 49, versetto 9, dove dice: guai a colui che litiga con il suo creatore. Un vaso di terracotta fra i vasi della terra? Dirà forse l'argilla al vasaio: che cosa stai facendo? O l'opera che stai facendo dirà: egli non ha mani? Ci lamenteremo mai contro di te? Ti risponderemo per il modo in cui ci hai fatti? Per il disegno della nostra vita? Oh Signore, aiutaci a fare ogni cosa nel mettere in opera la nostra salvezza, nell'operare la nostra salvezza, ogni cosa, in ogni modo, senza lamentarci, con grande gioia, con riconoscenza, affinché possiamo veramente essere figli che portano onore al loro Padre, affinché possiamo essere luci che risplendono in un mondo oscuro, affinché possiamo portare gioia ed allegrezza eterna al cuore di coloro che hanno faticato in nostro favore. E tutti noi, Padre, abbiamo pastori preziosi che hanno dato porzioni della loro vita per noi. Aiutaci ad essere fedeli affinché essi possano arrivare nel giorno di Cristo e vedere che la loro fatica non è stata vana. Grazie Signore per tutto quello che stai facendo nella nostra congregazione, grazie per il modo continuamente fedele in cui manifesti la tua grazia verso di noi. Perdonaci per le nostre lamentele, metti i nostri piedi sul sentiero dell'obbedienza, per amore di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.